Storie Libere presenta.
Buonasera, anzi buonanotte a tutti e bentornati a The Season, il primo programma radiofonico italiano sulla pallacanestro americana. Io sono Jacopo Cirillo, con me Dario Vismara e alla regia il solito innominabile regista. Dario, però, questa è una puntata un po' particolare.
Già, perché come sapete la scorsa puntata è saltata perché eravamo tutti chiusi in casa per lo shock della morte di Kurt Cobain, che è stato un brutto colpo. Un brutto colpo per noi, ma soprattutto un brutto colpo per lui in testa in particolare. La cosa che forse non sapete è che anche oggi siamo rimasti a casa, questa volta per scioperare contro il governo Berlusconi.
Giusto.
Perché noi lo prendevamo tanto in giro nelle puntate precedenti, ma alla fine il 28 aprile scorso ha ricevuto dal presidente Scalfaro l'incarico di formare il nuovo governo, eppure con la Lega Nord.
Come se non bastasse lui, pure Bossi, ma noi non ci stiamo.
E quindi siamo rimasti a casa per protesta anche questo mese, ma grazie allo sponsor della puntata, che ringraziamo sentitamente, cioè la SIP, siamo in collegamento telefonico tutti assieme per regalarvi ugualmente un po' di grande pallacanestro NBA.
Sì, anche perché tra l'altro sono iniziati i playoff.
E come se sono cominciati i playoff?
Sì, siamo nel pieno del primo turno e ci sono già tantissime cose da dire. Ma prima dobbiamo risolvere un dilemma che ci portiamo dietro fin dall'inizio della stagione. Chi è più forte, Penny Hardaway o Chris Webber? Certo, dovremo anche aspettare la prossima coppia di rookie che arriverà dai prossimi draft, cioè Jason Kidd e Grant Hill. Aspetta, promettono.
Grant Hill, che è stato massacrato in finale in NCAA dall'Arkansas di Corliss Williamson, quindi Duke ha perso ancora.
E noi, intanto che aspettiamo il perdente Grant Hill e il vincente Jason Kidd, continuiamo a chiederci chi è più forte tra Penny Hardaway e Chris Webber?
Allora, Penny contro Webber, Webber contro Penny, è tutto l'anno che ce lo chiediamo e ancora nessuno è riuscito a capire chi è più forte tra i due rookie che hanno contrassegnato questa stagione. Prima di tutto facciamo parlare i freddi numeri con la regular season che si è conclusa.
Esatto.
Webber ha chiuso con 17 punti e mezzo, 9 rimbalzi e 3.6 assist a partita, ricordiamo che gioca da 4 per i Golden State Warriors. Penny Hardaway invece 16 punti, 5.4 rimbalzi e 6.6 assist, giocando da, tra virgolette, playmaker per gli Orlando Magic.
Sì, possiamo dire che i numeri sono relativamente assimilabili, dati i diversi ruoli, e il punto forse potrebbe essere la percezione esterna di questi due ragazzi, è quella che potrebbe fare la differenza anche nel premio di rookie dell'anno. Per esempio Webber ha organizzato per Natale un super Christmas party per 138 senza tetto di Oakland, aumentando di molto la sua reputazione di bravo ragazzo. Invece Dario, Penny?
Penny ha fatto una cosa simile nello stesso periodo, quando ha parlato davanti a una platea di studenti del liceo sulla pericolosità delle droghe, solo che non è andata proprio benissimo.
Perché?
Anche perché ha iniziato dicendo che da teenager ha spacciato per un po', innanzitutto, poi si è accorto un attimo che non era esattamente un messaggio che doveva mandare ai ragazzini, si è rimangiato tutto e ha detto no, in effetti non ha mai spacciato, ma voleva prendere l'attenzione del suo giovane pubblico. Solo che il discorso è stato registrato dalla telecamera e la storia è un po' esplosa tra le mani e la Nike non è stata proprio contentissima del messaggio mandato.
Effettivamente, quello che si spaccia da spacciatore, ecco, non si merita proprio tutte le nostre e i nostri plausi. Comunque sia, questa è la vita che stanno vivendo Penny e Webber fin dalla notte del draft dell'anno scorso, dove le loro carriere si sono intrecciate probabilmente per sempre. Ricordiamo, dare brevemente la trade. Webber, prima scelta di Orlando, è stato scambiato con Golden State per Penny, terza scelta, e qualche prima scelta del draft.
Sì, tre prime scelte al draft, che insomma, per salire di due posizioni sono un bel quantitativo, cioè
sì, ci credevano.
Tanta roba.
Ci credevano. Ed entrambi, nonostante qualche incidente di percorso, più dalla parte di Penny che dalla parte di Webber, sono arrivati di fatto allo stesso punto, cioè a una brevissima distanza dal diventare vere e proprie stelle della Lega.
Lo abbiamo visto nella partita delle matricole che è stata fatta allo Star Game, che comunque Penny e Webber, al di là di Jamal Mashburn, che vabbè gioca però con i Dallas Mavericks, i vostri Dallas Mavericks, sono i due migliori rookie della Lega senza alcun dubbio, e in alcuni aspetti le stagioni sono state molto simili. Entrambi hanno iniziato a mostrare alcuni lampi di talento e sono diventati sempre più costanti via via con l'andare della stagione. Webber è forte, è molto potente fisicamente e ha dimostrato di poter essere una forza sotto canestro di cui i Warriors avevano chiaramente bisogno.
Vi ricordate l'anno scorso che hanno scelto Spree Ecco, avevo bisogno di un lungo anche l'anno scorso, però ovviamente quando hai a disposizione Spridetto, lo smanettone, non puoi aver dubbi.
E comunque la stagione che ha fatto Sprewell direi che giustifica la loro scelta dell'anno scorso.
Ha giocato 60 minuti a partita, anche se ce ne sono 48, non si sa bene come.
Ma anche giocasse a calcio. Penny invece dal canto suo si è rivelato come un vero e proprio uomo rinascimentale sul campo da basket, dimostrando di fare veramente più o meno tutto, pur essendo una point guard, uno che va a chiudere gli alley-oop con una facilità incredibile, e soprattutto la sua capacità di riempire il tabellino è straordinaria. Pensate che è tra i 6 migliori rookie della stagione in punti segnati, rimbalzi, assist e palle rubate. Tanto che il suo allenatore Brian Hill a Orlando ha detto: sapevamo che sapeva fare un sacco di cose, ma la sua capacità difensiva è stata la sorpresa più grande. Questo ragazzo è molto più importante di noi di quanto lo sarebbe stato per Weber.
Certamente Brian. Weber invece è il miglior rimbalzista e il secondo miglior marcatore tra i rookie. Ed è stata una vera rivelazione per i fan di Golden State, perché l'ultimo lungo forte che si ricordano è Nate Thurman,
che adesso
è stato cambiato 20 anni fa, nel 1974. Don Nelson, il coach di Golden State, ha detto che Weber è la miglior cosa che sia accaduta a questa squadra e a me personalmente degli ultimi 12 anni. E io spero che Don Nelson non si sia sposato negli ultimi 12 anni, altrimenti...
Ha incontrato una signora di nome Maria, Don Nelson. Sono voci che girano.
Sì, gli ha dato Penny. Comunque sta facendo cose sul campo da basket che io non vedevo da queste parti da un bel po' di tempo. Vabbè. Così ha detto Don Nelson.
Anche perché a Golden State, a parte Sprewell, non è che sia passato esattamente tantissimo.
No.
Comunque, così come Penny, anche Weber ha un certo fiuto per il drama, per la capacità di catturare l'attenzione del pubblico. I fan della Baia stanno ancora parlando di un'azione contro i Phoenix Suns a novembre, quando Weber ha portato la palla in transizione dal lato, se l'è fatta passare attorno al corpo e l'ha schiacciata in faccia a Charles Barkley.
Me la ricordo.
Sua maestà Jerry West, general manager dei Los Angeles Lakers, ha detto che Weber è il miglior rookie della Lega, perché Penny e Jamal Mashburn stanno avendo dei buoni risultati, ma Weber è chiaramente il migliore.
E infatti, come scopriremo adesso con il nostro primo contributo audio, i grandi spot, insieme a Spree, che è il migliore di tutti, li fan fare a Weber, non li fan fare a Penny. Sentiamolo.
È chiaro comunque che alla base tra i due giocatori c'è una grande differenza. I tifosi degli Warriors aspettavano Weber come il salvatore della patria, mentre i tifosi dei Magic comunque sono inevitabilmente un po' più diffidenti, perché sono abituati bene già con Shaquille O'Neal, e nei primi mesi della stagione addirittura hanno fischiato Penny Hardaway, la cui colpa ovviamente è stata quella di non essere Chris Webber.
Infatti anche nella notte del draft, quando David Stern ha annunciato che Penny Hardaway sarebbe andato a Orlando, diciamo che i tifosi, come possiamo sentire adesso, non hanno presa proprio bene.
Ladies and gentlemen, I'd like to report a trade. Orlando has traded the draft rights to Chris Webber to Golden State. In exchange for the draft rights to Anthony Hardaway and 3 future first round draft picks.
Sì, tra l'altro nell'intervista immediatamente successiva alla scelta di Chris Webber da parte degli Orlando Magic, lui con il cappellino degli Orlando Magic, l'intervistatore gli chiede: ma quindi sei contento di andare a giocare a Orlando con Shaquille O'Neal? Lui dice: ma vediamo se alla fine poi davvero da Orlando. Evidentemente tutti sapevano che questo scambio sarebbe andato in porto, e anche i due protagonisti, che però dovevano fare la finta perché non era ancora stato annunciato ufficialmente. Ad ogni modo, Penny Hardaway ha detto che è stato molto difficile farsi accettare e non è riuscito ancora completamente a farlo, perché è vero che molte persone adesso tifano per lui, ma ce ne sono ancora tantissime che sono arrabbiati, perché comunque Chris Webber e Shaquille O'Neal insieme promettevano di diventare una frontline per dominare la NBA per anni e anni a venire. E per la prima volta nella sua vita dice Penny Hardaway che si è sentito un underdog, cioè un sottovalutato. Almeno non era una spacciatura, però.
A pensarci, effettivamente, col senno di poi, le cose non dovevano andare così. Perché Penny era considerato quello fortunato dei due, perché poteva appunto andare a giocare insieme a Shaq. Cosa che Weber, scusate, non aveva preso benissimo. Ha detto, è una cosa a cui non penso più, ovviamente, perché non succederà, ma insieme a Shaq avremmo formato la front line più devastante della Lega. Dopo un po' di allenamenti insieme avremmo potuto, beh, come ho già detto, non succederà mai. Quindi anche Weber si era perfettamente reso conto che la sua carriera avrebbe potuto prendere una piega molto differente se avesse giocato col big man della Pepsi e dei film girati d'estate.
In realtà, fino a pochissimi giorni prima del draft, sarebbe dovuto succedere, cioè Weber sarebbe dovuto davvero andare a Orlando, però Penny era talmente ossessionato da andare ai Magic che si è messo praticamente a implorare la dirigenza dei Magic, cioè dopo aver fatto i provini classici prima del draft, ha fatto recapitare agli uffici dei Magic un suo cartonato a grandezza originale per non far dimenticare a nessuno la sua esistenza. Poi ha chiamato Pat Williams, cioè il general manager di Orlando, e gli ha chiesto di fare un altro provino prima della notte del draft. Lì Penny è stato particolarmente bravo, ha mostrato una performance incredibile e ha fatto dichiarare a Williams che non aveva mai visto nessuno fare le cose che ha fatto Penny in quel provino, con passaggi e schiacciate che avrebbero infiammato qualsiasi pubblico. Non aveva mai visto una squadra cambiare direzione in maniera così incredibile, sì, solo
poi però
24
ore prima. Non sono stati troppo incoraggianti, come abbiamo detto, fischi e diffidenza dal pubblico. Piano piano però le cose sono cambiate. Tutto è partito quando il 23 novembre scorso i Warriors sono finalmente arrivati in città. Penny ha portato Orlando alla vittoria con 23 punti e 8 rimbalzi, mentre Weber, che giocava fuori ruolo come centro per un infortunio della squadra, ha contribuito solo con 13 punti, 10 rimbalzi e 2 stoppate. Hardaway si è meritato una standing ovation del suo pubblico e un gruppo di fan mostrava un grande cartellone con scritto "We picked the right one, baby". Abbiamo scelto quello giusto, amici.
Stanno cercando di convincersi. Peccato. Anche loro di aver fatto la scelta giusta. Esatto. Durerà tutto, probabilmente per tutta la carriera di Penny Hardaway e Chris Webber. Chi davvero doveva andare a Orlando a giocare con Shaquille O'Neal? C'è solo una cosa che a qualcuno non sta bene di Hardaway, non tanto il suo talento ma il suo soprannome, che secondo Charles Barkley, che ovviamente deve dire la sua su qualsiasi cosa del genere umano, è da considerarsi stupido.
Da parte loro invece gli Warriors hanno sicuramente fatto la scelta giusta, e Weber è sempre stato una presenza costante dentro e fuori dal campo, cambiando anche la percezione di ex membro di Fab Five. Vi ricordate, ne abbiamo già parlato, i terribili ragazzi di Michigan, in cui dove Weber chiamò l'ultimo time out senza averlo e condannò la sua squadra a perdere la finale NCAA. In uno degli ultimi allenamenti, e questo fa molto ridere, Coach Nelson indossava appunto una maglietta prodotta dallo stesso Weber con scritto "Get a time out, baby". Hai un time out, ragazzo, sulla schiena. Comunque, più di tutto, Weber impara in fretta, perché quando è arrivato non aveva praticamente idea di cosa fare con la palla in mano, spalle a canestro, mentre in pochi mesi ha messo insieme un bel assortimento di movimenti in posta. E questo significa anche, Dario, che i margini di miglioramento sono enormi e difficilmente pronosticabili.
Sì, lo stesso però vale anche per Penny, che ha iniziato la stagione giocando alle spalle di Scott Skiles, perché
lo schiacciatore, no?
Il grande schiacciatore, perché il piano di Brian Hill era quello di andare comunque con calma, con i piedi di piombo, nella sostituzione tra i due, ma il banco è completamente saltato perché Hardaway gestisce praticamente tutta la squadra e la sua capacità di penetrare in area e passare la palla a Shaquille O'Neal è praticamente diventata già da adesso una delle immagini più familiari dell'intera NBA, è quella che fa sognare più di tutti per il futuro.
E quindi chi è il più forte? Qui potremmo ritrovarci davanti al dibattito del decennio, quel tipo di discussione che si potrà portare avanti durante tutta la carriera di entrambi i giocatori, destinati probabilmente a essere legati per sempre. Magari fra 15 anni, Dario, fra 15 anni, non voglio neanche pensare nel 2009? Comunque, potremmo avere la risposta alla domanda definitiva. Tra Orlando e Golden State, chi ci ha guadagnato di più? Ci rivediamo qui, appunto, fra tre lustri.
E allora, finalmente, dopo un'intera regular season da aspettare, è arrivato il momento dei playoff. 1994. Le 16 migliori squadre, 8 est e 8 ovest, si affrontano per arrivare a incoronare chi succederà al trono dei Chicago Bulls, o magari saranno proprio gli stessi Chicago Bulls ad arrivare fino in fondo, non lo sappiamo, è una delle storie di questi playoff che non vediamo l'ora di poter seguire. Però a est si comincia con un'altra serie, perché in testa alla classifica hanno chiuso gli Atlanta Hawks, pur avendo ceduto Dominic Wilkins nel corso della stagione, e affrontano al primo turno i Miami Heat con l'ottava testa di serie. Al momento in cui vi parliamo, ricordiamo il 5 maggio 1994, gli Atlanta Hawks sono avanti 2-1 nella serie al meglio delle 5 partite, ricordiamo. Poi si giocherà al meglio delle 7. Con Miami che, un po' a sorpresa, ha vinto gara 1 con 22 punti di Steve Smith e 17 di un sorprendente Bimbo Coles. Mentre per Atlanta ci sono stati 17 punti e 16 rimbalzi di Kevin Willis, ma non sono riusciti a impedire la sconfitta di 5 punti. Poi in gara 2 più 18 e in gara 3 più 4 Atlanta si è riportata avanti, sempre con Steve Smith miglior marcatore, e segnaliamo anche i 20 rimbalzi di Ronnie Sekaly in gara 4. Stanotte c'è gara 5, vediamo se Atlanta riuscirà a chiudere i conti e passare al turno successivo.
Sì, la seconda serie all'est è quella, è il derby di New York, cioè quelli forti, i Knicks, contro gli sfigati, cioè i New Jersey Nets. New York seconda in classifica est e New Jersey settima, e anche qui siamo sul 2-1. Gara 1 l'hanno vinta facile i Knicks, 91-80, anche se Derrick Coleman, mister 100 milioni di dollari, ha fatto 27 punti, ovviamente che non sono serviti a nulla visto che hanno perso. Gara 2 ancora New York di 9, 90-81, con una prestazione mostruosa di Charles Oakley, 25 punti e 24 rimbalzi.
Quanti?
24 rimbalzi.
25 e 24, è Shaquille O'Neal, non è Charles Oakley.
È Shaquille O'Neal, molto più cattivo. Gara 3 invece, ieri notte, la vinta New Jersey di 1, nonostante i 27 di Ewing. Quindi direi, dall'andamento della serie, che non ci sono molti dubbi sul passaggio del turno dei Knicks. Anche perché, ricordiamo, insieme a Houston, Seattle e Phoenix, e forse anche Chicago, sono tra i favoriti per la vittoria finale.
Anche perché adesso, se non c'è neanche più Michael Jordan e si fanno buttare fuori a primo turno, veramente non si dovrebbe andare a vergognare. Ma noi puntiamo sui Knicks per questa stagione. Invece, nell'altra serie, i Chicago Bulls hanno eliminato con un secco 3-0 i Cleveland Cavaliers, uno sweep facile facile, come se ci fosse ancora Michael Jordan in campo. Nella prima partita 104-96 con 31 punti e 12 rimbalzi di Scottie Pippen. Nella seconda 105-96 nonostante i 28 di Gerald Wilkins per i Cavs. E la terza partita, una vittoria di 3 punti a Cleveland, sempre dei Bulls, anche perché c'è stata l'unica partita decente di Mark Price, che ha segnato 22 punti con 5 assist. Però lo scettro di miglior point guard dell'NBA che gli avevamo affidato un po', diciamo così, velocemente nell'ultima puntata, mi sa che ce lo siamo giocato.
È stato un tragico errore. Arriviamo invece alla prima sorpresa, anche se relativa. Orlando, quarta in classifica est, contro Indiana, quinta. Orlando è stata spazzata via 3-0. Ma Orlando chi dà? Quella di Shaq?
Proprio
quello che fa gli spot, i film, però non vince playoff.
Vedi che c'avevano ragione allora quelli di Sports Illustrated che insultavano e dicevano questo qua alla fine non vince niente, non fa niente. Insomma.
È proprio così, è proprio così. E il suo castigatore è stato Reggie Miller. La prima partita l'ha vinta Indiana di 1, 89-88, con 24 di Reggie Miller e di Shaq, che ha aggiunto anche 19 rimbalzi, perché insomma voleva dire a tutti che c'era anche lui. La seconda l'ha vinta ancora Indiana, stavolta di 2, con 32 di Reggie Miller e 31 di Penny. Shaq si è limitato a 15 punti, è una prestazione un po' incolore. La terza invece non è più stata tirata punto a punto. 99-86 con altri 31 di Miller e tanti saluti ai sogni di gloria di Magic. Ah, Dario, se ci fosse stato Weber, chissà quanti tifosi lo stanno dicendo.
Diciamo che sicuramente il pensiero sarà passato a tanti, però insomma spendiamo due minuti per parlare di questo, che è stato sicuramente il risultato più sorprendente dei playoff fino a questo momento. Questi Magic, tanto hype, tanta attesa, però alla fine, stringendo i conti, fuori a primo turno 3-0, pesante.
Sì, è pesante, anche perché tutti i grandi denigratori di Shaquille O'Neal avranno altre frecce al loro arco per continuare a sostenere quella tesi, che io spero che non diventi così ampia e così condivisa da tutti, per cui Shaquille O'Neal, corpo incredibile, talento veramente superiore, ma la sua scarsa propensione all'allenamento, la sua voglia di divertirsi e di fare molto altro rispetto alla pallacanestro, possa effettivamente dare risultati negativi sul campo, che alla fine, per quello che in America si chiama lasciare una legacy nella Lega, quindi lasciare, per tradurre in maniera molto banale, bel ricordo di sé, possa effettivamente essere molto molto negativo per il povero Sha.
C'è da dire che il futuro è dalla loro parte, cioè nel senso Shaquille O'Neal ha finito il suo secondo anno in NBA, certo, e Penny dal suo primo, quindi la possibilità di crescere, da imparare da questa sconfitta che è molto pesante, però hanno perso due partite lì veramente punto a punto e solo nella terza Indiana hanno veramente ceduto in doppia cifra, dovrebbe aiutarli per migliorare il futuro. Li aspettiamo con molta ansia il prossimo anno,
sì, e vediamo st'estate cosa combina Sha, visto che è in vacanza praticamente da dei primi di maggio, chissà cosa può, quanti film e quanti video rap può girare. Comunque andiamo avanti e andiamo all'Ovest. La prima serie dell'Ovest è anche qui un testa coda, Seattle il numero uno, ricordiamo la Seattle di Gary Payton e Sean Kemp, contro Denver alla numero 8, e siamo a oggi 2-1 per Seattle. I Supersonics hanno stravinto gara 1 106-82 con 21 dell'home boy Detlef Schrempf. Hanno passeggiato anche in gara 2 97-87, ma a gara 3 è andata nel verso opposto. Denver ha vinto 110-93 con 31-8 assist di Reggie Williams. E Dario, sarebbe bello, sarebbe così bello che una Cenerentola battesse la prima della classe, anche se la vedo un po' dura perché non è mai successo nella storia dell'NBA.
Sì, diciamo che si aspettavano tutti un po' che Seattle vincesse questa serie 3-0 e iniziasse a pensare già al turno successivo, però quella sconfitta lì comunque di 17 a Denver riapre un po' i giochi e non vediamo l'ora di vedere gara 4 questa notte.
Pensa poi Gary Payton quanto è stato contento di vedere 31 punti di Reggie Williams.
Insomma, pesantino per uno che viene conosciuto soprattutto per le sue doti difensive.
Esatto.
Nella serie successiva invece gli Houston Rockets hanno affrontato i Portland Trail Blazers del tuo amico Clyde Drexler,
sì,
che è atteso, adesso non c'è più Michael Jordan, quindi è pronto lo scettro dell'NBA a finire le sue mani. Allora, in gara 1 i Rockets hanno vinto 114-104 con 26 punti di Hakeem Olajuwon e 24 di Vernon Maxwell. In gara 2 ancora Houston ha vinto 115-104 con 46 punti di Hakeem. 46, ma scusi, così
46 Hakeem, e quindi Drexler quanti ne ha fatti?
No, Drexler 13.
Io speravo che vincesse già l'MVP delle finali, no, anche nella prima serie invece.
Niente, in gara 3 però comunque i Blazers sono riusciti a difendere il loro onore vincendo 115-118 in casa, anche se Hakeem ne ha lasciati lì ancora 36, così proprio per piacere.
E qui vince Houston facile, dai.
Credo anch'io, ma più che altro perché non voglio credere che Hakeem Olajuwon si faccia buttare fuori da Clyde Drexler.
Non voglio crederci. Phoenix invece al terzo posto.
Ecco, vai, parlane tu, bravo.
Phoenix, mi scoccia molto dirlo, ma al terzo posto ha spazzato via Golden State 3-0, e non c'è proprio stato niente da fare per i poveri ragazzi della Baia e per il nostro sprint.
No, parlami un attimo di Barkley, vai.
In gara 1.
Logiamelo.
In gara 1 Barkley, vittoria 101-104, e Barkley ha subito sparato 36 punti
così
e 19 rimbalzi. Così.
Per far capire che è finita la regular season, non si gioca più in ciabatte con la Fiat Duna, ma si va sul serio.
Esatto, si va in Cadillac. In gara 2 Phoenix vince ancora 117-111 con 38 punti non di Barkley ma di Kevin Johnson, che sappiamo essere un grande giocatore, una grande point guard, non ha mai avuto nel suo arco tutti questi punti, però probabilmente anche per rinfacciare a Mark Price di essere lui la migliore point guard della Lega, ha fatto capire che quello che può fare. Ma in gara 3 dare in gara 3 che Barkley ha preso la Lamborghini. 140-133 e si è consumato il suo fiero pasto. 56 punti.
Quanti?
56 punti.
56.
14 rimbalzi e tutti a casa. Nonostante, e bisogna segnalarlo, i 30 punti con 4 su 6 da 3 di Chris Mullin. Uno che tira così tanto da 3 in una partita che se la perdi vai fuori, è stato molto coraggioso ed effettivamente almeno il suo l'ha dato.
Certo, 273 punti combinati dalle due squadre ci fanno capire che la difesa non era esattamente al primissimo posto, però comunque
no.
Chiudiamo questa rassegna sui playoff e sul primo turno di playoff con la sfida molto interessante 4 contro 5 tra i San Antonio Spurs, che hanno il fattore campo, contro gli Utah Jazz, i cari vecchi Utah Jazz di Karl e John Stockton. Al momento in cui vi parliamo sono avanti i Jazz 2-1 con la possibilità di chiudere la serie in gara 4 in casa, anche se la prima partita l'ha vinta San Antonio 106-89 nonostante i 36 punti di Karl Malone, ma i Jazz hanno pareggiato la serie 96-84 con marcatori ben distribuiti tra tutta la squadra, e poi nella prima partita a Salt Lake City i Jazz hanno preso il largo 105-72.
Quanto?
Gli ho rifiutato 33 punti di scarto con 24 e 13 rimbalzi di Karl Malone. Al momento l'ammiraglio David Robinson per il momento non si è fatto ancora vedere, e con la partita decisiva la prossima in casa degli Utah Jazz sarebbe buona cosa che si facesse vedere.
Sì, Dario, però scusa, manca qualcosa, e gli Charlotte Hornets quanto hanno fatto?
Gli Charlotte Hornets, non volevo dirtelo, però sono rimasti fuori.
Cosa? Com'è possibile che siano rimasti fuori? In realtà lo sapevo e dopo spiegheremo il perché. È stato ovviamente tutta una macchinazione di pianiate dell'NBA con delle buste che scottavano, non mi ricordo bene, in qualche modo lo tenevo. Ma adesso cambiamo per un attimo argomento.
Abbiamo parlato tanto dei playoff che sono cominciati senza Michael Jordan per la prima volta probabilmente da quando vediamo la pallacanestro, però Michael Jordan non è sparito dalla faccia della terra, anzi alla fine a baseball si è davvero messo a giocare.
Incredibile.
The star of the day, the world's greatest basketball player trying to make it in a major league.
There's going to be a capacity crowd today or close to it, and everybody who came to the ballpark today came to see that man you're looking at right there and see if he can indeed hit some major league pitching. Harry, this is his first time in a major league park.
Eh sì, il 7 aprile scorso Michael Jordan ha fatto la sua prima partita di esibizione a baseball, e diciamocelo chiaramente, l'unica cosa buona per adesso che MJ ha fatto per il baseball è dare qualcosa di cui parlare ai tifosi in questo inizio di primavera. Giornalisti, scout e giocatori non fanno altro che chiedersi l'un l'altro: ma l'avete visto? Michael Jordan, 31 anni, dei Chicago White Sox.
Allora, bisogna spezzare una lancia in favore di Michael Jordan dicendo una cosa fondamentale: l'uniforme da baseball gli sta molto bene.
Ma come gli do?
Anche perché è un uomo stupendo, quindi non è che gli puoi dire molto, sta benissimo in qualsiasi cosa si metta addosso. Bisogna dire poi anche che effettivamente dopo poche settimane di allenamenti e qualche partita di esibizione non è che si può pretendere troppo, però dobbiamo anche dircelo, non ci siamo proprio.
No.
Cioè, la cosa più impressionante che ha fatto su un campo da baseball fino adesso è stata qualche settimana fa durante un allenamento, quando due altri giocatori dovevano raccogliere le mazze e riporle in un cesto, e MJ si è messo a tirare in fade away con le palle da baseball e le leggende riportano un 5 su 7 dal campo, che insomma per uno che ha smesso di giocare da un anno, comunque niente male.
Comunque, al netto di queste incapacità, le motivazioni dei White Sox sono molto chiare. La folla impazzisce a ogni suo passo sul diamante. Tutti i fan arrivano allo stadio con l'Air Jordan ai piedi. Insomma, per loro è un gran bel business. Solo che chiaramente non ci si può improvvisare giocatore da Major League in sole 6 settimane.
No, bisogna anche dire che le motivazioni di MJ comunque sono pure, cioè sono sincere. Lui si sta allenando molto, arriva al campo alle 6:30 ogni mattina e non torna a casa fino al tramonto. Il problema è che tutti quanti, i compagni, poverini, un po' affascinati dal suo carisma, cercano di parlare bene di lui. Frank Thomas, che è l'MVP dell'American League, ha detto: MJ ha bisogno di tempo, ma ha visto grandi miglioramenti. Quando corre sembra volare, io lo voglio nella mia squadra, uno come lui, uno che non ha paura nelle grandi partite e che ama la pressione. Beh, in effetti quello lo sa fare molto bene.
Quello sì, però un giocatore anonimo degli Houston Astros ha detto: "Be like Mike, dannazione, Michael in questo momento sogna solo di essere come Frank." Mentre Josh Brett, dirigente dei Kansas City Royals, dice che conosce molti giocatori che non vogliono vedere Jordan avere successo nel baseball, perché lo considererebbero come uno schiaffo in faccia. E uno schiaffo, Dario, col guantone, quindi fa ancora più male.
Esatto. Insomma, tutti i giocatori e dirigenti del baseball, tranne ovviamente quelli dei White Sox, per tutti la presenza di MJ sul diamante è un sacrilegio. Il suo problema più grande, se vogliamo adesso parlare un attimo in termini tecnici, è la bat speed, cioè proprio la velocità di battuta, che è una cosa che semplicemente Michael Jordan non ha, e oltre a non avere esperienza.
Sì, poi anche un altro manager anonimo l'ha proprio messa lì molto piano, ha detto: "Patetico, questo tizio crede di poter diventare un grande battitore in un paio di mesi. È una disgrazia per il gioco." E io di certo non vorrei essere nei panni di Gene LeMond, il manager dei White Sox, quando dovrà dire a qualcuno dei suoi giocatori che non saranno convocati per le partite perché prima di loro c'è Michael fucking Jordan.
Ecco, ci sono altre due cose poi da citare, diciamo, per chiudere il cerchio. Lo scouting report originale su Michael Jordan dice: "Enorme potenziale di marketing, un lavoratore indefesso, una velocità decente, esperienza minima, nessuna possibilità di avere successo." Ci sono andati giù ancora più pesanti quelli di Sports Illustrated, che hanno fatto una copertina con un titolo letterale, cioè "Bag It Mike", cioè "Dallassù Michael Jordan". Michael Jordan e i White Sox sono un imbarazzo per il gioco del baseball.
Ma cosa dice MJ di se stesso? Dice esattamente questo: "Devo imparare ad avere pazienza. Forse dovrei imparare prima a pescare, visto che qui tutti pescano o cacciano, e serve molta più pazienza per farlo. E poi guardate queste braccia, e adesso guardate quelle di tutti gli altri giocatori attorno a me. Semplicemente non sono le stesse." Quindi io mi immagino Michael Jordan che intanto va a pescare invece di giocare a golf con Danny Ainge, e poi che nello spogliatoio guarda, poverino, tutte le braccia di questi giocatori, guarda le sue e ci rimane un po' male.
E rosica tantissimo perché non ha le braccia grosse come gli altri suoi compagni di squadra.
Poverino.
Che dobbiamo dire, Michael Jordan, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vogliamo ancora tantissimo, però possiamo sottoscrivere quello che dice Sports Illustrated, cioè dalla sua e torna a giocare a basket, che è meglio.
Torna a giocare a basket, torna davvero a giocare a basket. E a proposito di persone che non sanno fare il lavoro che fanno, lanciamo la nuova rubrica. Per oggi la rubrica "L'angolo di Larry Johnson" non andrà in onda per una mia silenziosa protesta contro il mancato raggiungimento dei playoff.
Vabbè, te l'aveva detto, adesso paghi la scommessa, anche se non ci possiamo vedere, tu paghi perché Larry Johnson ha fatto una figuraccia tutto l'anno a farci una testa così. Per questo Larry Johnson poi manco va ai playoff.
Vabbè, tanto la nostra scommessa poi era poco più del prezzo di un cono gelato, come la SIP. Comunque, al suo posto ci sarà l'angolo degli scarsoni e diamo la parola al nostro sponsor per il lancio.
Telefonare o non telefonare? Questo è il problema. Certo, io l'amo, ma in teleselezione son palanche.
Forse lei non sa che dopo le 18.30, 3 minuti in teleselezione da Genova a Napoli, ad esempio, costano poco più di un giornale.
Ah, ma allora... Amore, mettiti comoda, ho un sacco di cose da dirti.
La teleselezione conviene. Dopo le 18.30 e nei giorni festivi, conviene di più.
Ma Dario, cos'è sta schifezza?
Ma non lo so, volevo chiedertelo io, infatti, che sponsor hai portato a sto giro?
Per ma no, puntata? Ma più che altro, boh, la SIP fa gli spot con Massimo Lopez, la fatta lunga la vita, a noi ci ha dato questa della teleselezione.
E son palanche, ma tu l'avevi mai sentita l'espressione son palanche?
Mai vabbè. Sentita nella mia vita, però vedi, grazie alla SIP abbiamo scoperto qualcosa di nuovo. Mm. E adesso scopriamo qualcosa di nuovo anche sui Lakers e Magic Johnson.
Esatto, perché nel periodo in cui non siamo stati collegati, diciamo, improvvisamente Magic Johnson è spuntato e poi è sparito dalla panchina dei Los Angeles Lakers. Nelle ultime 16 partite della regular season è entrato a Randy Fund, che è stato licenziato, e poi a Bill Betka, che aveva fatto 2 partite come allenatore di interim. Il proprietario dei Lakers, Jerry Buss, ha implorato Magic Johnson di prendere la panchina, e Magic ha detto: "Io ho sempre avuto il desiderio di allenare nella mia testa." è arrivato, ha vinto la prima partita contro i Milwaukee Bucks, ha vinto 5 delle prime 6 partite che ha allenato, poi sono arrivate 5 sconfitte in fila che sono diventate 10, e a fine stagione ha detto vabbè, io comunque l'anno prossimo non alleno più, perché non ho mai voluto allenare nella mia vita.
Ah certo, certo Magic.
Quindi la carriera di Magic Johnson come allenatore al momento si è conclusa con un record di 5 vittorie e 11 sconfitte. Bisogna sottolineare comunque che il Johnson ha un contratto garantito come giocatore, però per la prossima stagione da $14.600.000. Ha fatto un altro contratto separato come allenatore, almeno per quello non ha richiesto nessun compenso.
Ah, che
però, insomma, si parla che possa entrare a far parte della franchigia dei Lakers con una percentuale della squadra.
Bene, il grande futuro che aspetta i Lakers fa il paio con il pessimo futuro delle peggiori squadre della stagione e sulla prossima classe di rookie che, poverini, aspettano solo di rovinarsi il primo anno di carriera in squadre come Dallas. Bene, di Dallas abbiamo già parlato abbastanza. Ci teniamo però giusto a ricordare il loro record. 13 vinte e 69 perse.
E allora grande festa, perché sono riusciti a evitare il peggior record nella storia, quello dei Sixers del 73, da 9 e 73 sconfitte. Quindi insomma, un grande successo per i Mavericks.
Sì, stanno festeggiando tutti, aspettando uno fra Grant Hill, Jason Kidd o Glenn Robinson. Vedremo. Invece ci sono 3 squadre con lo stesso record negativissimo, 20 vittorie e 62 sconfitte, e sono Minnesota, Milwaukee e Detroit.
Allora, partiamo dai Timberwolves, che nonostante le forti fresche di Christian Leitner e di Isaiah Ryder, campione nella gara delle schiacciate, hanno concluso una stagione veramente da dimenticare. Cioè, giusto Michael Williams che ha dato una mano, ma ce lo ricorderemo in futuro, soprattutto perché si chiama Michael con la E prima della A e non Michael come Jordan, che sembra un errore all'anagrafe, ma in realtà non lo è.
Povero Michael.
Michael, insomma. Quella la
mentre a Milwaukee la carretta l'ha tirata per tutta la stagione il 34enne Frank Bricowski. Ricordiamo che poi brick in inglese vuol dire mattone, anche in America lo usano per dire quando prendi solo il tabellone, e quindi non è proprio il cognome perfetto, un po' come chiamarsi taglia la tela e fare il portiere. Però è stato spalleggiato dal promettente rookie Vin Baker, che ha portato a casa 13,5 punti e 7,6 rimbalzi. Per il resto, zero assoluto.
E poi chiudiamo questa prospettiva sulle squadre più scarse della stagione con i Detroit Pistons, perché possiamo dare definitivamente per finita l'era dei Bad Boys. C'è giusto Joe Dumars, che fa ancora il suo con 20 punti a partita e che in fondo ha solamente 30 anni, quindi potrebbe ritagliarsi uno spazio da qualche altra parte, però Isaiah Thomas ha concluso una stagione lontana comunque dai vecchi fasti, e il vecchio totem Bill Laimbeer a 36 anni, nonostante aver insultato e picchiato praticamente chiunque gli sia capitato a tiro, ha contribuito con poco meno di 10 punti a partita e ha deciso di ritirarsi. L'unico raggio di sole è quello dato dal rookie di 22 anni alla Houston, che abbiamo visto alla gara delle schiacciate quando si alzava il pallone di testa. Per il resto è il momento di scaricare i vecchi e sperare in draft.
A proposito del draft, i migliori 3 prospetti dal college iniziano già a sudare freddo. Glenn Robinson da Purdue, Grant Hill da Duke e Jason Kidd da California. Io, da parte mia, vorrei anche dirvi che mi piace un sacco Eddie Jones da Temple, ma sembra che nessuno lo stia calcolando troppo, anche se salta come un grillo e potrebbe dire la sua anche nel piani alti. Detto questo, ci siamo tolti finalmente questa zavorra delle squadre scarse e soprattutto dei Dallas Mavericks, speriamo di non parlarne mai più, e cominciamo a parlare dei migliori della stagione regolare.
This season, solo su Radio Storie Libere FM.
La stagione regolare è finita, non abbiamo ancora i premi ufficiali dati dall'NBA a cui dedicheremo un appuntamento più avanti, ma abbiamo però chi ha vinto le classifiche delle statistiche della NBA. Quindi abbiamo innanzitutto chi ha vinto il premio di miglior marcatore della stagione, e questa è una storia che vale la pena approfondire.
Il miglior marcatore della stagione è stato David Robinson con 29,8 punti di media. Il secondo, Shaquille O'Neal, con 29,3. Sono davvero molto vicini e Dario non è affatto un caso.
No, perché prima dell'ultima partita di regular season Shaq era avanti di 6 decimi di punto di media nella classifica, e allora l'ammiraglio il 24 aprile contro i conniventi Los Angeles Clippers ha giocato 44 minuti e ha segnato 71 punti, di cui i primi 71 ne ha fatti, di cui i primi 18 della squadra. Ecco, però diciamo che c'è un certo asterisco su questa prestazione, perché il piano partita di coach Lucas era semplicemente passate sempre la palla a David, anche se è triplicato, deve segnare il maggior numero di punti possibili. Addirittura i suoi compagni di squadra facevano fallo contro i Clippers per farli andare in lunetta, risparmiare secondi di gioco e dare palla al centro nonostante fossero già sul più 20. E negli ultimi, infatti, gli ultimi 7 punti per arrivare a 71 li ha segnati nell'ultimo minuto di gioco.
Eh sì, il coach di Orlando, Brian Neal, non l'ha presa proprio bene. Perché ha detto, dai, certamente noi avremmo voluto che Shaq vincesse la gara, il titolo di miglior marcatore, però non abbiamo fatto una presa in giro di partita come quella che hanno fatto a Los Angeles e San Antonio. Shaq, infatti, avrebbe dovuto segnarne 63 contro i Nets per vincere la classifica marcatori, ma si è limitato, poverino, a 32 con 22 rimbalzi. Ma George Lucas ha avuto il coraggio di rispondere così, peggiorando ancora la situazione. I 71 punti di David Robinson erano legittimi, perché ha giocato solo 44 minuti, quando in realtà avrebbe dovuto giocarne 48. Certamente, George, ci hai convinto tutti.
Ma proprio a pieno, veramente. Vabbè, gli annali di storia ricorderanno che David Robinson ha vinto questa classifica marcatori, ma noi sappiamo veramente com'è andata.
Sì.
E non ce la faranno mai. E il pubblico di The Season lo deve sapere. Allora, il miglior rimbalzista della stagione, questa volta senza nessun appello, è stato Dennis Rodman, con 17,3 rimbalzi a partita. Anche qui Shaquille O'Neal è arrivato secondo, ma con 4 rimbalzi in meno di media. Non c'è stata veramente storia. Il verme sta continuando su questo ritmo anche in queste prime partite di playoff, anche se, come vi abbiamo detto, gli Spurs sono sotto contro gli Utah Jazz, ed è quasi un peccato che un giocatore del genere comunque predichi nel deserto del Texas, ma chissà, magari in un mercato più grosso come New York o Los Angeles è pronto ad accoglierlo in futuro.
Speriamo. Parlando del miglior assistman della stagione, anche qui c'è davvero poco da dire. John Stockton con 12,6 assist a partita. Il risultato è ovviamente scontato, però è giusto mettere in risalto la prova del secondo classificato, cioè Maxi Bogues, che ha fatto 10,1 assist a partita dal basso dei suoi 160 centimetri, e nonostante questo non ha raggiunto i playoff. Probabilmente perché la colpa è tutta di questo nano e non di Larry Johnson. Ma adesso mi calmo un attimo.
Sì, dai, ma potevi aggrapparti alla scusa del fatto che Alonzo Mourning è stato fuori per infortunio, no?
Beh,
anche
sì,
quello. Comunque, il miglior ladro di palloni della stagione è stato invece Nate McMillan, con 3 recuperi a partita, appena davanti a Scottie Pippen, che è rimasto a 2,9. Un arrivo al photo finish, però qua era impossibile per Scottie fare una magata come quella di David Robinson, a meno che non si mettesse d'accordo con la squadra avversaria pagandolo, facendo sbagliare tutti i passaggi agli avversari e recuperandoli in difesa. Non è successo e il titolo è andato a Nate McMillan.
Sarebbe stato un bel asterisco sulla stagione questo. Il miglior stoppatore, facile anche qui, di Kembe Mutombo, 4,1 stoppate a partita, che sono tante, 4,1.
Sono tante, sì, però comunque Hakeem si è difeso bene.
Sì, due grandi stoppatori, Hakeem 3,7, di Kembe 4,1, sono praticamente quasi alla pari, ma il ditone di Mutombo arriva sempre un pochino più in alto. Segnaliamo anche la percentuale dei tiri liberi di Mahmoud Abdul-Rauf, che è .956
quasi il 96%,
e i minuti giocati da Spree, che sono 43.1 minuto a partita.
Che grande, 43 minuti di media, ma manco Will Chamberlain ai tempi. Ma poi spendendosi come Spree, che ovviamente non si ferma mai, è un mastino, va sempre al ferro. Fantastico, assolutamente
fantastico.
E poi vabbè, di la tua cosa, dai.
Ecco, la mia, grazie. La mia cosa è 16,4 punti, 8,8 rimbalzi e 3,6 assist di Larry Johnson, che per le congiunture astrali inesplicabili di cui abbiamo parlato prima non ha raggiunto la post-season, ma ha fatto una stagione così bella che io lo voterei per MVP delle finali. Poi vediamo cosa succede, sembra che possa succedere. Comunque sia, questi sono i premi stagionali. Noi aspettiamo che continuino i playoff per vedere come andranno avanti, e adesso ci avviciniamo a larghe falcate, purtroppo, alla fine di questa inedita puntata telefonica di The Season.
E insomma, siamo tristemente e telefonicamente arrivati alla fine anche di questa puntata. Prima di salutarvi però, ricapitoliamo insieme quello che abbiamo imparato.
Primo, se fate una lezione davanti ai ragazzini delle superiori, non spacciatevi per spacciatori di droga, soprattutto se non è vero e se il vostro sponsor tecnico è la Nike.
Seconda cosa, se siete i più grandi giocatori nella storia della vostra franchigia, magari se vi chiedono di allenare le ultime 16 partite, ecco, declinate gentilmente.
E infine, se provate a convincere i vostri compagni di squadra del CSI a passarvi sempre la palla per fare 71 punti, probabilmente verrete presi a pallonate in faccia dai compagni, dagli avversari e dall'arbitro. E occhio ai coach che lanciano le sedie in campo.
Comunque, nella prossima puntata...
Oh, scusate, ho l'avviso di chiamata, devo rispondere, perdonatemi, anche se è quest'ora.
Vabbè, dai.
Pronto, ma... Signora delle pulizie, ma è lei? Da quanto tempo? Come dice? Mi ama. E quanto mi ama? E mi pensa? Ma quanto mi pensa?
Ma quanto mi costi? Sei in teleselezione, Jacopo! Ma
non ricordi che la sera dopo le 6:30 costa meno? Adesso è l'1 di notte. Dicevamo, signora? Sì, anch'io la penso tanto.
Vabbè, abbiamo perso sì. Jacopo, ragazzi. Ci sentiamo al prossimo mese, sempre qui, a The Season.
Perché anche lei la penso molto.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.